E allora siamo alla nostra prima diretta e abbiamo in linea Bassam Salem. Pronto Bassam?
Pronto, buongiorno.
Ciao, grazie di essere ai nostri microfoni. Allora con te insomma ci sentiamo come dire periodicamente ogni tanto per fare il punto della situazione su quello che appunto sta accadendo a Gaza. C'è questa nuova fase di questa tregua insomma estremamente fragile che d'altra parte anche il governo israeliano ha espresso la volontà di continuare la guerra dopo la prima fase e la domanda è quali sono le contropartite che la destra radicale ha accettato per digerire questo accordo. Si parla che poi lo stesso di maggio peraltro con la stessa formulazione, nelle stesse condizioni, si parla di un'annessione della Cisgiordania con il riconoscimento americano, potrebbe essere quello uno degli, come dire, delle operazioni di scambio che hanno fatto per accettare questa tregua.
Io spero di no.
Certo, speriamo tutti.
Quello che è successo questi giorni è quello che doveva succedere dall'inizio, insomma. Non c'è stato il fuoco momentaneo, perché la realtà è questa, non è un cessato il fuoco completo, ma uno scambio di prigioniere, chiamiamolo così, ostaggi in cambio di prigioniere. Quindi durerà questi 146 giorni, sono tre fasi, ogni fase dura 42 giorni. Un accordo sicuramente c'ha degli intoppi, perché non si capiscono il perché si è ritardato fino ad oggi, visto che era la stessa proposta di Biden fatta a maggio dell'anno scorso. Quindi c'è qualche elemento nuovo che è entrato, prima di tutto la resistenza e la resilienza del popolo palestinese sulla sua terra, questo è il fattore principale. E il secondo che è il cambio della presidenza americana. Biden non ha potuto, perché tutto il tempo ha dato tutto il possibile di aiuti a Israele per continuare questo genocidio, e Trump non vuole sentire niente di questo, vuole trovare un Medio Oriente pulito senza problemi, perché ha altri progetti, ha il progetto della normalizzazione con Israele, ma ha il progetto del grande nuovo Medio Oriente, insomma c'ha tanti altri progetti che vediamo quali cosa dirà oggi, perché oggi si insedia. Quindi la questione è questa, secondo me Israele sì, la destra non vuole questo accordo, sono dimesse tutto il gruppo di Ben Gapir, il ministro della sicurezza interna, insomma, si è dimesso perché non vuole continuare la guerra fino alla fine, perché per loro la vittoria finale o totale sarebbe l'esplosione del popolo palestinese di Gaza fuori. Anche c'è qualcuno che parla anche su un voce portale della BNC, credo, che Trump o il gruppo suo pensa di trasferire i Gazawi, quasi circa 2 milioni di persone, in Indonesia nel tempo in cui stanno ricostruendo Gaza. Quindi immagino gente che è rimasta resistente sul suo territorio, deve lasciare un anno e mezzo quasi. Secondo Trump questi accetterebbero facilmente di andare fuori, senza ritorno naturalmente, o almeno questa è la previsione nostra, che escono non torneranno mai più. E questo continua lo stesso progetto del sionismo di pulizia etnica e liberare la terra di Palestina dei palestinesi.
Sì, infatti questa tregua, nonché naturalmente la presidenza Trump, non dà nessuna garanzia. E diciamo che la dimostrazione della forza della resistenza palestinese a Gaza è anche dovuta al fatto che non ci sono altri posti dove andare. C'è una guerra asimmetrica fra Israele e Hamas, una guerra asimmetrica che ha una regola per cui Israele perde pur vincendo, mentre invece le milizie vincono non perdendo, nel senso che poi la vittoria di Hamas sta nel fatto di essere comunque sopravvissuta come all'attacco di nonostante quello che è avvenuto, nonostante il genocidio in corso, essere sopravvissuta all'attacco di Israele.
E questo sì è vero, cioè noi abbiamo perso una battaglia, non abbiamo perso la guerra, questo sicuro, e non la perderemo mai. E il discorso che loro non sono riusciti a avere i loro obiettivi, raggiungerli, anche questa è una sconfitta, ma per loro è una vincita, perché hanno distrutto Gaza, hanno messo tutto sotto sopra, insomma. Però dall'altra parte bisogna guardare anche la realtà sul territorio, di questo accordo stesso, insomma, perché non ci sono garanzie, non ci sono meccanismi di attuazione del dopo, che succederà dopo, perché il governo israeliano sicuramente inizierà la guerra appena possibile, non si tirerà indietro, perché anche il ministro dell'economia delle finanze israeliane, Smotrich, anche lui ha detto se non si continua la guerra dopo l'uscita dell'ultimo ostaggio, io mi dimetto, quindi Israele entra in crisi di governo di nuovo e chissà fino a quando, perché entrano poi tutte le contraddizioni all'interno della società israeliana, perché ti ricordi prima del 7 ottobre c'erano tutte le manifestazioni contro Netanyahu e il suo governo per il discorso della modifica della giustizia della Corte Costituzionale israeliana, quindi c'erano tutti questi problemi, dove si è trovato in questa opportunità di andare avanti, è durato un anno e mezzo, ma in mezzo ai massacri, quindi dopo c'è la gente che tornerà di nuovo a chiedere le dimissioni o la fine di questo governo. C'è un problema anche interno a Israele, sicuramente la resistenza del popolo palestinese insieme, tutto quanto, perché i resistenti sì, stavano a Gaza, è vero, ma chi ha resistito di più sono la gente che non trova più una casa, non trova più un ospedale dove andare, non trova da mangiare, ci sono bambini che muoiono di fame, muoiono di freddo. È mai successo una cosa del genere? Non c'è una struttura, infrastruttura che si è salvata in Gaza. Questa anche è durissima per noi tutti, ma sono contento che almeno i Gazawi, da almeno 12-14 ore, quanti sono che è entrato in vigore questo cessato il fuoco, si respirano un momento di tranquillità, non sentono i droni sopra le loro teste tutto il giorno, quindi questa già è una, come chiamiamolo, hanno il diritto di festeggiare i Gazawi, ma noi che stiamo fuori abbiamo il dovere di continuare a sostenere questa grande resistenza del popolo palestinese tutto insieme, perché è quella che ha dato la sconfitta di Netanyahu, perché ha trovato, oltre che i palestinesi, c'è anche tutto un movimento di solidarietà internazionale che ha coperto tutto il pianeta, insomma. Quindi davanti a questo cosa possono fare di più? Trasferirci fuori? Non vogliamo uscire fuori, perché sì, c'è il rischio adesso, lo scambio che ha avuto Netanyahu con la estrema destra e con i nazisti praticamente del suo governo, di arrivare domani a prendere più mano libera in Cisgiordania, e questa è la seconda battaglia che faranno, e noi di questo dobbiamo essere molto attenti e prepararci nel miglior modo possibile, e questo deve essere con l'unità nazionale palestinese, perché senza quella non riusciamo a fronteggiare anche questo che potrebbe succedere in Cisgiordania, specialmente ci sono tanti coloni armati da Ben Gafir e sono disposti a fare tutto. Gli stessi gruppi armati dei coloni saranno disponibili anche domani contro Netanyahu se succede una guerra civile, pure questo dobbiamo metterlo nel conto. E dove saranno i palestinesi? Nel mezzo.
Certo, e poi a proposito della Cisgiordania, insomma, si sta in qualche maniera definendo, delineando un ruolo della ANP, soprattutto per quanto riguarda la Cisgiordania, che è un ruolo di estrema ambiguità nel momento in cui la ANP si è praticamente proposta come diciamo gestore della, non solo di quello che potrebbe accadere a Gaza un domani per l'eventuale post guerra, ma anche come repressore in prima persona dell'insorgenza in Cisgiordania, e questo pone un problema rispetto alla logica dell'unità palestinese.
Ma dico semplicemente, prima di tutto non è l'ANP che è nel mirino. Nel mirino è l'Organizzazione per la Liberazione della Palestina, che ha creato l'ANP come gestione dei territori occupati. E dico territori occupati, come sono intesi Cisgiordania e Gaza e Gerusalemme Est, perché Gaza fa parte dello Stato palestinese o del futuro Stato palestinese che si stavano pensando una volta, d'accordo? Quindi il ritorno dell'ANP o del governo palestinese a Gaza non è un ritorno, è un rientro normale, perché non è mai uscito, perché se guardiamo l'ANP non è solo le forze dell'ordine, l'ANP è il Ministero della Sanità, il Ministero dell'Educazione, il Ministero del Lavoro, il Ministero dei Prigionieri, quindi non è che Fino a ieri noi, l'ANP paga tutti i familiari dei prigionieri e dei martiri, quindi li paga anche a Gaza, non è solo in Cisgiordania, quindi non è un rientro fuori della logica, è la normalità che entra l'autorità nazionale, non a governare a Gaza come dice qualcuno che è entrata sul carro armato israeliano. Stiamo tentando in tutti i modi a entrare a governare insieme, perché anche questo è stato proposto a tutte le forze. Dobbiamo fare un governo di unità nazionale per gestire anche, non solo Gaza, ma gestire anche il futuro della Cisgiordania, di Gaza insieme, e c'è Gerusalemme in mezzo. Quindi cioè, c'è tutto un ritorno del cosiddetto normalità, se è possibile, nei limiti, se chiamarla normalità, perché la normalità è che il governo deve essere un solo governo palestinese, non due, un presidente, non due. Noi abbiamo tutto il contrario, insomma, e quindi dovrebbe tornare normale. E c'è un primo ruolo, adesso il valico di Rafah all'apertura, c'erano presenti le persone palestinese, dell'autorità nazionale palestinese, e questo secondo un accordo già firmato con l'Europa e con Israele e con Egitto, già dal 2005, che questo valico si apre in queste condizioni alla presenza di questi. E ci sono gli europei che controllano insieme all'autorità nazionale palestinese, insieme agli egiziani, insieme agli israeliani, insomma, non è che, e questo era l'accordo. E quindi il ritorno adesso è normale, questo che sia, ma più normale ancora che ci sia una unità nazionale che gestisce tutta la questione, nel senso, quando voglio fare la guerra dobbiamo farla tutti insieme, vogliamo fare la pace la facciamo insieme, che tipo di resistenza, che tipo di armi, che tipo, le nostre capacità le dobbiamo mettere insieme, perché come dire, i palestinesi come sono le dita di una mano, c'ha cinque dita, ma uno, nessuno uguale all'altro, ma tutti fanno parte della stessa mano. Se ognuno colpisce da solo, il dito si rompe subito, ma se fanno un pugno riescono a far male a tante persone e a tante situazioni. E questa è la mia convinzione, che l'unità era la base fondamentale per qualsiasi successo o per qualsiasi vittoria che i palestinesi possano arrivare. Quindi è normale che sia un ritorno, perché anche questo ritorno all'unità protegge anche la Cisgiordania e protegge stessa Gaza e la resistenza di Gaza, perché anche questo, come gli israeliani dicono, Hamas non deve tornare più a Gaza, gli americani dicono lo stesso, gli europei dicono lo stesso, gli arabi dicono lo stesso. Allora io, il punto di salvezza di Hamas e di tutte le forze della resistenza, dove va? Devono entrare nell'OLP, che è la rappresentanza ufficiale riconosciuta da 148 paesi nel mondo. Quindi, e questa è la salvezza di tutti quanti, entrate dentro e poi decidiamo tutto insieme, senza come dire, avere la possibilità che ognuno decida come vuole e poi entriamo tutti in guerra fra di noi, insomma, chi ha fatto questo, chi ha fatto quell'altro. Sicuramente la causa di tutto questo caos è l'occupazione israeliana, è il sostegno americano, è il silenzio e lo sostegno, la complicità europea anche, tutto questo va messo nel calderone, insomma, quando dobbiamo valutare tutto quello che succede in Palestina.
Certo, poi la questione è anche che questo accordo è stato negoziato dagli Stati Uniti, che non sono un elemento terzo, ma sono assolutamente parte in causa, e ci si chiede anche se Israele effettivamente abbia la volontà di abbandonare i territori, come si dice, insomma, il territorio per esempio a nord del corridoio di Netzarim, che era stato promesso ai coloni e svuotato dal piano dei generali. Quindi, insomma, i dubbi su questa tregua e anche sugli attori che hanno agito rispetto a questa tregua ce ne sono parecchi, anche perché poi sullo sfondo c'è anche, insomma, in qualche maniera questa fase espansiva israeliana, che potrebbe anche andare a colpire l'Iran.
Perché tutto lo scacchiere politico, geopolitico nel Medio Oriente è cambiato. Cioè, parliamo di un po' la Siria, chi poteva immaginare che in 10 giorni cambia il regime completamente? Chi poteva immaginarlo, almeno all'inizio? Nessuno. Fino al giorno prima c'era la Siria. Siria, quando cade la Siria, è caduto praticamente o indebolito al massimo tutto l'asse della resistenza, tutto l'arco sciita, chiamiamolo così, dall'Iran alla Turchia, alla Siria, al Libano, a Gaza, all'Iraq, allo Yemen, l'unico che è rimasto in piedi fino adesso a sparare qualche colpo ogni tanto. Quindi è indebolita tutto, l'Iran si è tornata al suo posto in Iran senza possibilità di fare niente per il Medio Oriente. Quindi è rimasta la potenza di un nuovo arco che si è costituito fra la Turchia, l'Arabia Saudita, in mezzo al Qatar. Perché non dimentichiamo anche gli attori di questo accordo, c'è il Qatar che non è da parte di tutti i palestinesi, è una parte di Fratelli Musulmani. Questo dobbiamo metterlo pure nel conto. Quindi l'Iran sta pensando adesso come salvarsi se stessa. Libano si è salvato in modo stranamente anche con un altro accordo con Israele, ma guarda il risultato dopo. Dopo 2 anni e mezzo senza Presidente della Repubblica sono riusciti a eleggerlo, e chi hanno scelto? Guarda anche come il gioco internazionale gira. Salam, il nuovo presidente, era il presidente della Corte Internazionale di Giustizia, Ben Ali.
Sì, quello infatti.
E quindi lui adesso deve lasciare questo posto per fare il presidente. Chi verrà al posto tuo? L'unica, la vicepresidente, una dell'Uganda, che è l'unica che ha votato contro il mandato di cattura a Netanyahu. Quindi c'è un gioco politico a livello internazionale molto più grave di quello che uno pensa. Di questo dobbiamo metterlo sulla base. Quindi Qatar, quando dice questo, è perché, scusa, ma chi deve ricostruire Gaza? Chi? I palestinesi non hanno i soldi, questo si sa. Quindi devono essere tutti partecipazioni arabi, europei, americani. E perché non diamo tutta la responsabilità a Israele, che ha messo tutto sotto sopra Gaza, per non parlare del genocidio, parliamo solo della distruzione. Allora, anche questo, negli accordi, non si parla proprio della ricostruzione. Parla, sì, si comincia a ricostruire, ma quando? Dopo la terza fase? Adesso permettono alla gente di tornare dal nord al sud e viceversa. Ma fino a che punto? Mi garantisci, dove torno? A casa mia che è distrutta. Devo mettere una tenda davanti alla macerie della mia casa? E questo ritorno? No, io voglio tornare a casa mia proprio. Lasciatemi da solo tornare, aiutatemi a ricostruire quella casa, a mettere almeno l'acqua, la luce, tutto quello che serve all'ospedale, tutto quello che serve. Quindi è molto duro, cioè non è una questione che dura per 146 giorni. Perché questa tre fasi, questo prolungamento dello scambio di prigionieri? Perché? L'hanno fatto con Shalit, dopo tanti anni di trattative, lo scambio è successo in un giorno, in poche ore. Ora noi ogni settimana abbiamo col contagocce per vedere l'intenzione di lui, perché manca la fiducia fra le due parti, di tutte le parti, e non c'è nessuno che riesce a garantire che possa andare avanti o meno.
Io a questo proposito...
possono intervenire o meno.
Ecco, io a questo proposito ti chiedo quanto è fragile questa tregua, viste tutte le cose che ci stai dicendo.
Sì, è fragile per mancanza anche di meccanismi, perché sì, c'hanno gli elenchi di chi deve uscire e lo deve consegnare un giorno prima a fine settimana. Fra 7 giorni sappiamo chi uscirà dei palestinesi e chi uscirà degli altri. Per 4 ostaggi usciranno tot palestinesi. Questa è una fragilità anche nel prolungamento, perché Israele in qualsiasi momento, per qualsiasi intoppo, capita, stai in un paese distrutto, una città, Gaza, è tutta distrutta, a cercare un prigioniero, a cercare un ostaggio, a sapere se è vivo o morto, a sapere dove sta il suo cadavere, come vado a cercarli io che in mezzo a queste macerie? Quindi può capitare, capita che non trovo uno, o magari morto, e lì Israele se la prende e comincia a bombardare di nuovo. Il ruolo di garanti sono gli Stati Uniti, Qatar e l'Egitto. Non, gli americani che possono fare? Venire a dire continuate a bombardare o fermate, date più tempo o meno? Un'altra cosa della fragilità del perché l'annuncio del cessato il fuoco è venuto a Doha, in Qatar, non al Cairo, che è al Cairo più interessata, che c'è al confine con Gaza. Perché non hanno fatto questo dentro al Cairo, l'annuncio del dare più importanza, più peso al peso dell'accordo, perché l'Egitto l'hanno lasciato da parte. E quindi questo domani l'Egitto, che è più interessata che sia almeno non ci sia una guerra vicino, non ci siano bombardamenti, la paura che poi i palestinesi alla fine vengono costretti a uscire anche con il valico di Rafah per forza, e spedirli in Egitto, creare un problema all'Egitto. Anche questa fragilità, la fragilità che anche fra i palestinesi ha firmato un accordo l'altro giorno, perché il jihad islamico non voleva, ha ritardato a dare i nomi, è rimasto tutto Netanyahu, stava bombardando di nuovo a Gaza mentre stavano trattando le ultime seconde, insomma. Quindi questa è la fragilità di questo accordo. Non c'è una garanzia da nessuna parte che possono fermare gli israeliani o fermare anche l'altra parte, perché anche Hamas o le forze della resistenza, se vedono che manca un prigioniero palestinese che non è uscito e cominciano a sparare, che succede dopo? Chi lo garantisce?
Certo, e aggiungiamo anche quello che dicevi tu, cioè Smotrich, che è ministro delle finanze israeliano, che dice se la guerra non dovesse riprendere dopo la fase 1 di questa già fragile tregua, anche io me ne andrò dal governo, come d'altronde ha già fatto l'estrema destra di Ben-Gvir. Quindi questi sono tutti altri tasselli che rendono ancora più fragile questa tregua. Volevo farti un'altra domanda che riguarda le detenute, i detenuti palestinesi liberati. Chi sono queste persone?
Ma molti sono di Jarrar, per esempio, un dirigente del Fronte Popolare, sono altri dirigenti di Hamas, donne che hanno fatto azioni o qualcos'altro. Io non riconosco adesso il nome, però, perché non ho guardato l'elenco, però l'elenco è quello, sono di dirigente responsabile di tutte le organizzazioni, insomma. Dovrebbero uscire anche i 5 prigionieri di Jenin, quelli che sono scappati dal carcere qualche anno fa, ve lo ricordate? Zubaydi e il suo. Anche questi sono sull'elenco. C'è una madre, oggi stavo leggendo, c'ha 5 figli in galera in Israele, 2 sono morte e 3 dovrebbero uscire. La madre dei prigionieri, perché 5 figli tutti insieme stavano in galera, quindi anche questi dovrebbero uscire. È una grande una soddisfazione, finalmente vedi i tuoi figli che escono fuori dopo tanti anni. Dovrebbe uscire Ahmad Saadat, segretario del Fronte Popolare, dovrebbe uscire anche Marwan Barghouti nella seconda fase che entra oggi nella discussione delle trattative. Quindi speriamo che escano tutti questi, almeno grandi nomi, ma come anche qualsiasi altro palestinese che è entrato, perché non dimentichiamo, prima erano 7.000 prigionieri, dal 7 ottobre in poi Israele li ha messo altri 10 dentro le galere, quindi sono altre 17.000 persone che stanno nei carceri israeliani. Quanti ne possono uscire? Solo il Gazawi sono quasi 3.500 persone, sono state arrestate solo in Gaza. E ci sono 500 di loro che non hanno neanche il diritto a vedere un loro avvocato.
Sono ostaggi anche loro, eh?
Certo, sono ostaggi anche loro. Ma quello che mi meraviglia di più, mass media italiani, purtroppo, io guardando un po' la televisione italiana, vari canali.
Brutto spettacolo quello.
Brutto spettacolo, perché proprio disequilibrato completamente. Ma perché non parli anche degli familiari dei palestinesi che hanno ricevuto il loro prigioniere?
Esatto.
Quello solo un nome. Sono usciti e subito dopo entro nella casa degli israeliani, gli baci, gli abbracci, la felicità delle persone. Ma sai che lì a Bitunia, vicino a Ramallah, dove hanno lasciato i prigionieri palestinesi, Israele ha fatto il coprifuoco là. Non potevano arrivare, ma anche i familiari vicino al carcere all'uscita. Poi quando l'hanno portato via, l'hanno vietato a fare festeggiamenti.
Sì, ascoltavo da Al Jazeera ieri che l'esercito israeliano è andato anche dalle famiglie delle detenute e detenuti palestinesi che sarebbero stati rilasciati per intimare loro di non festeggiare in alcun modo, di non mettere la bandiera palestinese fuori dalle loro case.
Sì, e questo anche i nostri mass media qua non vogliono parlare di questo, perché poi quella è la mia preoccupazione, che domani, se continua questo cessato il fuoco e si prolunga, noi non dobbiamo abbassare l'attenzione su quello che succede in Palestina, perché continuerà ancora, non è finita. Il progetto sionista è molto più grande, vogliono fare la grande Israele. È quello che noi dobbiamo stare attenti e continuare a dimostrare la nostra solidarietà, la nostra condanna a questo progetto sionista, insomma, perché sennò che, come dire, è finita la guerra lì, il bombardamento a Gaza è finito, stiamo a casa tranquilli. No, non stiamo più tranquilli, io non sto tranquillo almeno.
Certo. Certo, e sempre riguardo alla questione dei detenuti palestinesi, alcuni di quelli che vengono rilasciati ora erano già stati rilasciati con un precedente accordo del 22 novembre e possono venire semplicemente riarrestati dal giorno successivo in quanto si tratta di un'occupazione a tutti gli effetti.
Sì, siamo sotto occupazione, un'occupazione non normale ma molto molto potente e sostenuta dalla più grande potenza nel mondo. Quindi mi lasciano oggi, il giorno dopo mi vengono a prendere. Poi c'è un altro fatto di prigioniere, anche dell'accordo, che qualcuno che potrebbe, un gruppo di palestinesi che verranno rilasciate, dovrebbero lasciare il paese, lasciare la Palestina, non possono più tornare, andare in Turchia o in qualsiasi altro paese. Anche questa è una delle fragilità dell'accordo. Come permetto, io sono rimasto chiuso a Gaza per tanti anni, un anno e mezzo sotto il bombardamento, adesso mi rilasci ma a condizione che lascio il paese? Io credo che non accetteranno neanche i progenieri stessi di lasciare la Palestina. E questa è una delle proposte che è stata fatta anche a Barghouti e a altri.
Certo, anche per evitare che personaggi come Barghouti possano avere un ruolo politico poi successivamente.
Certo.
Bene, Bassam, io ti ringrazio insomma di tutte queste cose che insomma, ci hai detto, perché insomma danno un quadro decisamente diverso, più approfondito insomma di quello che sta succedendo con questa tregua. E grazie ancora e magari ci sentiamo alla prossima.
Quando volete, e grazie a voi, buon lavoro.
Ciao, grazie, a presto.
Grazie, a presto.